Radio Agorà. Guida nei meandri dell'Unione per raccontarvi quanto siamo già europei.
Buongiorno, buongiorno da Marco Di Puma e da Martina Pagani. Luca Martinelli, che completa il nostro terzetto, oggi non è in studio ma è in collegamento telefonico con noi. Benvenuti al terzo appuntamento di Radio Agorà, un progetto che prevede una campagna radiofonica di informazione in Italia, in Spagna e in Grecia sui temi della politica di coesione europea, che non credo sia un argomento di conversazione a cena o con gli amici al bar, eppure è la più importante azione dell'Unione, che destina un terzo del suo budget per armonizzare la crescita economica e la condizione sociale dei cittadini delle diverse regioni europee. Quindi interviene e ha effetti nella vita quotidiana di tutti quanti noi. Per questo il nostro obiettivo è quello di accompagnarvi alla scoperta di quanta Europa c'è già in Italia. Per svolgere questo compito abbiamo pensato di affrontare in ogni trasmissione un tema specifico per poi indagare se e come l'Europa interviene per affrontarlo e, se possibile, risolverlo attraverso il finanziamento di progetti specifici. La settimana scorsa abbiamo parlato di come il nostro modello economico e di vita influisce su ciò che ormai è sotto gli occhi di tutti e che la stragrande maggioranza degli scienziati misura e certifica ormai da più di 30 anni, e anche se alcuni continuano a negare ciò che il clima sta cambiando. Un fenomeno che è in corso e che possiamo definire come la risposta della natura, dell'ecosistema, al nostro sconsiderato modo di sfruttarlo e di costringerlo ai nostri voleri e ai nostri interessi. Le notizie e le immagini forti di questi giorni, la Venezia allagata, Matera con le strade trasformate in fiumi ancora dalla Toscana, dalla Liguria, un po' da tutte le parti d'Italia, ci costringono a serie riflessioni e ci rendono evidenti gli effetti drammatici su tutto ciò che possiamo definire come opera umana. Oggi parleremo di questo e di come affrontare le conseguenze del cambiamento del clima, quali strumenti adottare per limitare i danni presenti e per adattare il territorio, le culture, la nostra presenza e attività nell'ecosistema futuro. Per affrontare il problema abbiamo in linea Piero Pellizzaro, direttore della Direzione Generale Città Resilienti del Comune di Milano. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. L'elenco dei misfatti che abbiamo compiuto sul clima sono evidenti in questi giorni, veramente terribili. Le immagini sono terribili. La città di Milano risponde con questa direzione generale. Ecco, ci può spiegare meglio che cosa significa città resilienti?
Città che sono capaci di saper rispondere e affrontare diverse crisi che impattano sull'ambiente costruito, l'ambiente urbano. Quindi la crisi sociale, la crisi economica, la crisi climatica, come sta dimostrando non solo oggi in questi giorni a Venezia, a Matera o anche nell'arco alpino, ma anche come è avvenuto quest'estate con le sempre più elevate temperature che hanno una conseguenza sulla salute dei cittadini e sulla qualità della vita delle persone e anche dei servizi delle infrastrutture.
Quali sono le azioni che avete in programma?
Le prime azioni sono già incluse all'interno del nuovo piano del governo del territorio e quindi abbiamo introdotto un indicatore, un indice, si chiama riduzione di impatto climatico, e come l'ambiente costruito del domani, della città da qui al 2030, dovrà essere in grado non solo di essere efficiente dal punto di vista energetico, ma saper contribuire alla riduzione della temperatura della città con innesti di verdi, tetti verdi, pareti verticali. Abbiamo avviato il percorso di Forestami insieme alla città metropolitana, quindi l'obiettivo dei 3 milioni di alberi equivalenti al 2030 nell'ambito urbano. Giovedì andremo a fare delle nuove annunci nel contesto del Forum Mondiale delle Foreste Urbane Triennale. Ci stiamo dotando di un piano aria clima che guarda alla transizione ambientale ed energetica del territorio, tenendo sempre a mente che un euro per l'ambiente deve corrispondere a un euro anche per gli aspetti sociali della città, e quindi valorizzando anche quelli che sono i processi di partecipazione e guardando le periferie come primo ambito di intervento.
Voi come vi relazionate con le altre città europee, con i sindaci delle città metropolitane d'Europa e con gli impegni internazionali?
Il sindaco, da sempre, il sindaco Sala, è molto impegnato nel C40, guida anche il gruppo di lavoro sull'adattamento ai cambiamenti climatici. Ci siamo impegnati a sottoscrivere l'impegno globale dei sindaci per arrivare a essere carbon neutral al 2050. E quindi siamo in linea anche con gli obiettivi di riduzione del 20% delle emissioni entro il 2020. Questo è un impegno assicurato con la Commissione Europea, l'Unione Europea. Come ci rapportiamo con le altre città? Ci guardiamo quali sono le loro esperienze in termini di procedure amministrative e anche di standardizzazione di alcuni elementi rispetto agli edifici, rispetto all'urbanistica. Insieme alla città di Rotterdam abbiamo guardato qual era il loro piano di promozione dell'utilizzo dei tetti verdi o tetti rossi fotovoltaici o altre formule, e lo stiamo portando anche a Milano. Dall'altra parte, con le città di Parigi ad esempio, abbiamo guardato qual è il ruolo delle scuole, non solo dal punto di vista energetico, ma anche come nuovo luogo di incontro sia durante l'anno scolastico, ma soprattutto come luogo di aggregazione durante le date di calore.
Quindi con Pizzaro, le altre città... Scusi, la sentiamo dei rumori di fondo intensi che ci distraggono dal suo... Ecco, forse adesso è meglio. Prego.
Mi scusi, ero fermo, quindi mi scusate per questo disguido. Come dicevo, con le altre città invece ci confrontiamo sulle azioni che hanno già implementato o sulle codificazioni delle misure dal punto di vista della normativa. Come dicevo, Parigi guardiamo come utilizzare le scuole nei momenti di crisi climatica, durante i periodi di calore o estivi, come luoghi di aggregazione. Mentre con Rotterdam guardiamo alla loro esperienza di valorizzazione dei tetti da un punto di vista energetico oppure con tetti verdi.
Quindi c'è questo rapporto di buone pratiche che vi scambiate?
Mi chiamerei proprio di pratiche amministrative, cioè guardiamo proprio quali sono anche gli elementi strutturali che devono essere considerati, gli strumenti finanziari, insomma guardiamo proprio nell'operatività delle loro iniziative, tenendo presente che è più facile per noi confrontarci con città come Barcellona, Parigi o Rotterdam che come città americane o altre città che hanno storie e forme completamente diverse dalle nostre.
E con gli impegni internazionali?
Beh, gli impegni internazionali, quello che dicevo prima rispetto al patto dei sindaci, oggi siamo impegnati a ridurre del 20% le emissioni al 2020 e siamo allineati con questo, stiamo presentando il report di monitoraggio all'Unione Europea e quindi siamo perfettamente in linea. Quindi diciamo, gli impegni internazionali, c'è sempre una fase di rendicontazione e di monitoraggio, e siamo in questa fase, stiamo dimostrando di essere capaci di saper rispondere alle sfide che ci chiede l'Unione Europea e le Nazioni Unite, ma al tempo stesso soprattutto i nostri cittadini.
Io prima di tutto buongiorno, avrei una domanda che ci riporta un po' più su Milano. Qual è il vostro piano per le periferie milanesi, che sono dei territori in cui è più difficile arrivare perché gli abitanti hanno altri problemi, di problemi sociali, di emergenza abitativa, molti sono stranieri anche, quindi come si collabora anche coi cittadini, coi residenti delle periferie milanesi?
Si lavora attraverso il confronto e la partecipazione, diciamo che anche gli incontri fatti durante la consultazione del piano del governo del territorio, si è andati nei territori e si è presentato quello che erano delle proposte e si è aperto a un confronto, come è fatto in questi mesi durante il sabato e la domenica nelle scuole, essere presenti a presentare quelle che sono le idee che abbiamo per le periferie, quindi con un dialogo, una dialettica costruttiva. Dall'altro, è tenendo presente che l'importante è la vivibilità dello spazio pubblico, la qualità della vita, dei servizi delle persone, e quindi essere sempre di più capaci di saper portare all'interno quelle che sono le segnalazioni che riceviamo. E quindi è il dialogo, il confronto, la partecipazione. Noi da gennaio partiremo con un ampio percorso di partecipazione come comune sul piano aria clima, e quindi questi sono i momenti di confronto per raccogliere proposte e presentare anche quelle che sono le visioni che abbiamo per la città nei prossimi anni.
Fino ad ora, siccome Martina ha aperto questo filone, lo chiudiamo con questa domanda. Fino ad ora la risposta dei cittadini com'è stata?
Beh, la risposta è positiva, nel senso che se guardiamo quelli che sono anche i sondaggi fatti sull'utilizzo del trasporto pubblico, parliamo di quasi un 60-70% della popolazione che è propensa all'utilizzo del trasporto pubblico come mezzo prioritario, e quindi questo denota che la trasformazione anche della mobilità, che è elemento importante di una trasformazione sostenibile, ha una sua partecipazione, ma anche i numeri presentati in questo fine settimana rispetto all'aumento significativo degli abbonamenti annuali dimostrano che i cittadini di Milano ci stanno impegnando loro stessi in primis a voler avere una Milano più pulita dal punto di vista dell'aria utilizzando i mezzi pubblici. Quindi la risposta c'è un'ottima risposta su forestazione, le foreste urbane, sia sponsor privati, sia cittadini che ci chiedono di poter contribuire.
Aspetti, è in strada?
Sono fermato. Io sono fermo in ufficio,
è fermo,
quindi non
è
ufficio,
mia... lui, il suo ufficio è rumoroso e frequentatissimo.
Il mio ufficio è in silenzio, purtroppo credo che sia un problema di rete, sono in un posto pacifico, mi dispiace, non dipende da me purtroppo.
Non importa.
L'ultima cosa che ci tenevo a dire anche su forestazione, tanti cittadini ci chiedono di poter contribuire in questo grande progetto di piantumazione e quindi giovedì quello che andremo a presentare è una risposta per aumentare il coinvolgimento dei cittadini.
Un'ultima domanda, le vostre azioni, cioè ciò che state pensando come città di Milano, in che modo è connessa con la politica di coesione europea?
Allora, innanzitutto noi ci allineiamo sempre a quelle che sono le nuove normative dell'Unione Europea e agli impegni assunti. È chiaro che poi i fondi strutturali ci chiedono di essere capaci di avere una serie di progetti che possono essere presentabili per l'utilizzo anche di fondi strutturali. In questo sia la normativa dei nostri regolamenti edilizi sia il PGT ci pongono le condizioni di essere pronti all'utilizzo dei fondi sia della vecchia programmazione e speriamo che nella nuova programmazione anche Regione Lombardia metta sempre di più al centro delle proprie priorità il clima e l'ambiente, perché è lì dove abbiamo le grandi risorse per poter favorire sempre di più una trasformazione del territorio che ponga il clima come non solo emergenza ma come opportunità anche per i settori produttivi, da qui poi tutti anche le altre possibilità di finanziamento per le piccole e medie imprese e per il settore manifatturiero in questi ambiti di trasformazione ambientale.
Certo, perché ricordiamo che la politica di coesione ha dei fondi che vengono comunque gestiti dagli stati beneficiari e per gli stati le varie regioni, per quanto riguarda Milano e la regione Lombardia, l'altra istituzione con cui voi dovete colloquiare, corretto?
Esatto, è che è la regione che definisce le priorità su cui allocare la maggior parte dei fondi strutturali, quindi noi insieme alla regione abbiamo dei progetti ambiziosi come l'Olimpiade del 2026, credo che questo deve tenere insieme anche il collegamento con i fondi strutturali, quindi una spinta sempre maggiore all'utilizzo di soldi europei per il clima, per l'ambiente, ma soprattutto per la sicurezza e la salute dei cittadini.
Piero Pellizzaro, grazie molte di essere stato con noi e non è escluso che la chiameremo in una delle prossime puntate. Grazie.
Scuso ancora per i disturbi, grazie a voi.
Arrivederci.
la politica di coesione nasce per ridurre le disuguaglianze tra le regioni dell'Unione Europea.
Luca, eccoti qua. Luca, sei in linea ancora? Perfetto. Hai ascoltato quello che ci ha raccontato Piero Pellizzari, hai sentito anche questa musica che alleggerisce un poco l'ansia che ci prende quando sentiamo queste notizie e tu, che come sempre ci guidi tra i meandri e la complessità dell'Unione, che cosa fa l'Europa di fronte a questi fenomeni, oramai chiamarlo fenomeno tra l'altro non è neanche più corretto, cioè a questa nuova realtà del clima e i suoi pesanti e drammatici effetti?
Sì, credo sia importante sottolineare appunto che, a differenza della settimana scorsa in cui abbiamo parlato di cambiamento climatico, oggi parliamo proprio di iniziative di resilienza, quindi certo, iniziative di adattamento per far sì che i cittadini possano continuare a vivere le città e tutti gli altri territori di un paese, dei paesi dell'Unione Europea, in maniera il più, diciamo così, il più efficace, il più bello possibile. Quindi nell'ambito delle politiche di coesione territoriale, nel nostro paese sono destinati circa 5 miliardi di euro agli interventi proprio su resilienza e adattamento. Sono fondi che arrivano in particolare da due degli ambiti dei fondi strutturali, che sono il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale e il Fondo Agricolo per lo Sviluppo Regionale. Ci tengo a sottolineare anche questo aspetto, perché è importante ricordare come i contadini o coloro che vivono un territorio possono esserne considerati anche custodi, possono anche essere considerati coloro che lavorando il terreno, da una parte fanno di tutto per non compattarlo, che ad esempio tu ricordavi nell'introduzione quello che sta succedendo in queste settimane con i problemi legati al dissesto idrogeologico che colpiscono ambiti urbani e ambiti rurali in tutto il paese. Però appunto, se la terra è non compattata, se la terra è ancora ricca di humus, ha una capacità di resilienza e di adattamento molto maggiore, no? Mi viene in mente un progetto che riguarda in particolare il territorio dell'Appennino toscano, in Garfagnana, dove gli agricoltori sono stati individuati, un progetto ovviamente finanziato nell'ambito delle politiche di coesione, in cui i contadini sono stati indicati come custodi del territorio e sono coloro che hanno la capacità di monitorare eventuali problemi legati a frane, smottamenti, ma anche all'occlusione dei canali di scolo, e che vengono anche sostenuti economicamente per realizzare degli interventi di ripristino del territorio. Come ricordava però anche Pellizzaro, un elemento fondamentale per rendere efficaci i processi di adattamento è quello che riguarda la percezione, la capacità dei cittadini di conoscere quello che sta avvenendo. Così, ad esempio, nell'ambito delle politiche di coesione si stanno finanziando dei percorsi di formazione sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici nel territorio. Ci sono alcune zone del paese, ad esempio l'Appennino Piacentino, dove si stanno realizzando corsi che accompagnano i cittadini a conoscere e a sperimentare pratiche di adattamento. Concludo con un altro tema fondamentale per le politiche di coesione in quest'ultimo periodo, almeno per come le ha declinate il nostro paese. Come tu ricordavi giustamente, gli stati membri e poi le regioni declinano le politiche di coesione nel proprio territorio. In Italia si sta lavorando molto anche per mettere in rete i processi di protezione civile, le realtà locali di protezione civile. Perché questo è importante in un'ottica di adattamento e resilienza? Perché è molto probabile che ci siano ambiti urbani o ambiti cittadine anche in territorio rurale, che hanno a disposizione strutture mezzi e persone, un maggior numero di strutture più adeguate in termini di persone e di mezzi per far fronte alle emergenze e alle situazioni di precarietà climatica che legate al maltempo. Ecco, attraverso questi processi di organizzazione su scala locale, di articolazione di rete, si riesce a garantire anche a quei soggetti che magari hanno una capacità economica inferiore, una capacità di spesa inferiore per garantirsi questi servizi e questa protezione, che è sempre più un'esigenza strutturale, non una risposta ad emergenze nel nostro paese, si dà la possibilità ai territori più piccoli di poter rispondere in maniera adeguata rispetto a quelle che sono le necessità dei loro cittadini, quindi protezione civile in rete come strumento di resilienza e come strumento per migliorare la risposta di fronte agli eventi estremi.
Certo, certo. Mi hai ricordato mentre parlavi dei contadini, a me vengono in mente i piccoli produttori che sono quelli che oramai, come dire, presidiano il territorio e con non pochi sacrifici lo mantengono nelle condizioni migliori perché il territorio risponda o in una maniera adeguata alla bisogna. E senti, io ti ringrazio molto e ci sentiamo lunedì prossimo, sarai qui con noi.
Ci rivediamo punto. In diretta lunedì prossimo.
D'accordo, d'accordo. Ok, ciao, grazie.
Ciao Marco.
Ciao.
Radio Agorà, guida nei meandri dell'Unione per raccontarvi quanto siamo già europei. Ogni lunedì dalle 13 alle 13.30.
Adesso è il turno di Martina Pagani, che nella trasmissione ha il lavoro di ricerca di progetti che possono dare un'idea più precisa di quello di cui stiamo parlando. Abbiamo in linea Martina?
Abbiamo in linea la dottoressa Elena Conti, se è con noi, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, la dottoressa Elena Conti, che si occupa di un progetto che si chiama ADAPT e che investe l'area dell'Alto Tirreno, quindi tutta la zona nord della Toscana, la Liguria e immagino anche la parte nord della Sardegna. Lei, dottoressa Conti, è di ANCI Toscana e si occupa dei progetti europei, di tutto quello che riguarda l'Europa. ADAPT ha una doppia missione: sostiene i comuni che creano dei piani locali di adeguamento ai cambiamenti climatici e poi sensibilizza una cultura dell'adeguamento ai cambiamenti climatici. Vuole raccontarci di più, andare un po' più nello specifico?
Devo essere scortese, dottoressa, dovrebbe riuscire a dirlo in 3 minuti.
Anche in meno di 3 minuti, perché abbiamo altre domande.
Anche in meno. Allora, ADAPT è un progetto che intanto è stato finanziato nell'ambito del programma Italia, è un programma transfrontaliero Italia-Francia Marittimo, e quindi investe l'area dell'Alto Tirreno e Italia, la Liguria, la Toscana e tutta la Sardegna anche, oltre che la Corsica e la regione sud della Francia, ed è un progetto che, come avete ben detto, guarda all'adattamento delle città al cambiamento climatico e in particolare alla prevenire e adattarci per prevenire tutte quelle che sono soprattutto i fenomeni di alluvione urbana. Sto parlando di un argomento che tragicamente in questi giorni è sotto gli occhi di tutti, naturalmente, quindi dell'innalzamento ovviamente del livello delle acque in caso di piogge intense nelle città, derivante non soltanto dall'esondazione di fiumi, che forse in ADAPT è il fenomeno su cui lavoriamo meno, ma soprattutto derivante dalla fuoriuscita, diciamo, delle acque di raccolta dei collettori sostanzialmente fognanti delle città. Quindi è un progetto che riguarda proprio la capacità di realizzare infrastrutture da parte dei comuni per evitare gli allagamenti che sono sotto gli occhi di tutti in questo momento.
Sì, anche e soprattutto in Toscana in questi giorni. Qualcuno dei comuni colpiti dalle alluvioni di questi giorni ha sfruttato i vostri piani locali o le vostre buone pratiche? O comunque cosa possono imparare?
Certo, le dico sicuramente Rosignano Marittimo sulla costa è uno dei comuni che in questi, che è parte del nostro progetto, è uno dei comuni che in questi giorni avrà subito più di altri gli effetti di delle piogge dei giorni scorsi. Per esempio a Rosignano si è lavorato sull'allertamento in caso di innalzamento dei livelli delle acque nei sottopassi. E sicuramente questa per esempio è una delle problematiche che in questi giorni abbiamo osservato di più. Normalmente quando piove con questa intensità il livello delle acque nei sottopassi sale, non tutti i sottopassi sono monitorati, e a Rosignano invece proprio il lavoro con il progetto è stato quello di andare a installare dei sistemi di monitoraggio, quindi dei meccanismi di alert proprio per l'innalzamento dei livelli nei sottopassi, in modo tale che le persone anche inavvertitamente non finissero
sottopasso allagato. Certo. Dottoressa Conti, io la devo fermare qua perché il tempo è nostro nemico. Grazie mille di aver partecipato.
Grazie.
Solo per poco. Grazie.
Grazie, arrivederci. Arrivederci a tutti alla prossima puntata di Radio Agora. Grazie e buona giornata da Marco Di Puma.
Grazie da Martina Pagani.
Arrivederci.
La missione è parte di un progetto che ha avuto il contributo della Direzione Generale per le Politiche Regionali e Urbane della Commissione Europea. There is lambs wool under my naked feet. The wool is soft and warm, gives off some kind of heat. A salamander scurries into flame to be destroyed. Imaginary creatures are trapped in birth on celluloid. The fleas cling to the golden fleece, hoping they'll find peace. Each thought and gesture a chord in celluloid. There's no hiding the memory, there's no room to hide.
The crawlers cover the floor in the red ochre corridor. On my second sight of people, they've more lifeblood than before. They're moving in time to a heavy wooden door, where the needle's eye is winking, closing on the poor. The carpet crawlers, he dare call us. We gotta get him to get out. We gotta get him to get out. We gotta get him. Direction in the faces that I see, it's upward to the ceiling where the chamber's said to be. Like the forest fight for sunlight that takes root in every tree, they are pulled up by the magnet, leaving their free.